became a rock star from Minneapolis. Soul Asylum, Husker Du.
Aprile, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, sono gli 80, no non sono gli 87, è la frequenza, 87.9, sono le 20.06 e questa è Note Cose Città. Un grosso buonasera Fabio.
Buonasera Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Aspetta che ti alzo perché ho sempre paura che non ti si sente.
Sarebbe un peccato.
Sarebbe un peccato per tutte e tutti, assolutamente. Vabbè, facciamo finta che ti si sente.
Sì.
Come stai?
Bene, tu?
Hai passato bene il 25 aprile?
Bene.
Bene.
Compagnia tua purtroppo, ma diciamo bene.
Ah, che ridere. Ascolta, oggi, almeno oggi facciamo contento Mario Biondi, ti prego.
Sì, oggi solo musica italiana.
Solo musica italiana oggi.
Sì, assolutamente.
Vai, quindi andiamo a?
Minneapolis.
Minneapolis, yeah.
No, andiamo a Minneapolis con tutto il dispiacere che proviamo per il signor Biondi. Perché andiamo a Minneapolis? Perché c'è una grande musica ovviamente, ma lo spunto diciamo ce l'ha data la cronaca per la sentenza sull'omicidio di George Floyd, per la morte del ventenne Wright, Duante Wright.
Duante Wright.
Sempre la scorsa settimana, e perché il 21 aprile sono passati 5 anni dalla morte del forse del cittadino più illustre e più famoso di Minneapolis, che è Prince. Quindi abbiamo messo insieme questi elementi, abbiamo deciso di dedicare la puntata a Minneapolis e abbiamo deciso di farlo dividendo la puntata in due parti. La prima parte, di cui ti occuperai tu, è quella lo spiegherai, sul Minneapolis Sound e sulla musica diciamo Black di Minneapolis. La seconda parte che farò io è sulla scena hardcore, e partiremo dagli anni, ovviamente dagli anni 80.
Esatto, io ho cercato di mettere insieme la scena che è nata proprio prendendo spunto dalla cronaca, quindi il razzismo presente nella città e la musica che è nata soprattutto tra la fine degli anni 60 e 70. Quindi siamo nel nord degli Stati Uniti, siamo in Minnesota, Minneapolis, insieme a St. Paul, la città gemella, formano un'area urbana praticamente unica che prende il nome di Twin City. I fatti drammatici legati a George Floyd lo scorso anno e di Duante Wright, appunto il ventenne ucciso il 12 aprile, hanno acceso forse fuori dagli Stati Uniti anche le luci sul razzismo che da sempre è presente in questo stato, in questa città, e qui non siamo nel profondo sud, quello che siamo soliti diciamo identificare con la schiavitù, con la segregazione, col Ku Klux Klan, e siamo appunto al nord, siamo subito sotto il Canada, dove in teoria la segregazione sulla carta non è mai stata istituzionalizzata, non è mai esistita, ma che in realtà è sempre stata ben presente, e da sempre la comunità afroamericana denuncia soprusi e abusi da parte della polizia. E anche la musica ovviamente a risentire di questa condizione. Se avessimo frequentato Minneapolis fino agli anni 80 avremmo trovato esattamente questo, ovvero due scene musicali del tutto indipendenti tra loro. Questo è il motivo perché abbiamo deciso di suddividere questa puntata per farvi vivere quello che probabilmente era quello che si respirava in città. La radio non passava i pezzi della musica afroamericana, dei neri, i negozi di dischi non vendevano i loro album e i locali non permettevano le esibizioni dei soli gruppi formati da afroamericani. Il funk, il soul, il rhythm and blues di artisti come Haze, come The Family rifiutavano e combattevano questa situazione, e il loro approccio ha posto le basi per un giovane Prince, Roger Nelson, che tutto questo sound l'ha appreso, lo ha reinventato, lanciando poi il Minneapolis Sound nel mondo. Tra di loro c'erano anche i Prophets Peace, un gruppo rimasto pochissimo in attività nella metà degli anni 70. La canzone con cui apriamo la puntata è Getting On, è una canzone che è rimasta inedita fino al 2013, quando un'etichetta di Chicago ha deciso di realizzare una compilation con lo scopo di andare proprio a cercare le radici di questo sound. La compilation si chiama Purple Snow Forecasting the Minneapolis Sound. Sono emerse delle gemme incredibili, una è questa, si chiama Getting On, e loro sono i Prophets of Peace. We'll be right back. con la musica dei Prophets of Sound abbiamo iniziato questa trasmissione dedicata a Minneapolis. Adesso dobbiamo necessariamente fare un po' di storia di questa città, perché con l'arrivo degli europei a Minneapolis nel XIX secolo ci fu un importante sviluppo musicale, e negli anni 50 iniziarono a formarsi due scene musicali ben distinte: una bianca, che ascoltava la musica classica e la polka, che fu molto diffusa nel paese, e una afroamericana, che ascoltava soprattutto il jazz e il ragtime, ma che era costretta anche ad assimilare il linguaggio musicale dei bianchi per avere la possibilità di esibirsi per loro e quindi per cantare. All'epoca gli afroamericani nel 1930 costituivano solo l'1% della popolazione. Quando Prince nacque nel 1958, la percentuale nera dello Stato rimase a una cifra, e non c'è da meravigliarsi che un comico negli anni 90 abbia scherzato sul fatto che solo due neri abitavano in Minnesota: uno era Prince e l'altro il giocatore di baseball della Hall of Fame, Kirky Puckett. E quindi negli anni 60 e 70, come abbiamo visto, non c'era spazio per gli artisti neri per suonare la loro musica, e non stupisce quindi che quando il 16 dicembre del 79 Prince è alla sua prima apparizione in TV, il programma è uno dei più famosi, American Bandstand, era appena uscito il suo secondo album, il presentatore, dopo che Prince ha suonato il primo brano, gli dice: ma è strano questo sound, non viene da Minneapolis. Se vedete il video, Prince se lo guarda come una faccia: ma che dici? Certo che questo è il sound della mia città. Poi nel 1980 Prince registra il terzo album, che è Dirty Mind. Ormai aveva perfezionato il suono, invece di mostrare la sua capacità di essere un polistrumentista come aveva fatto nei primi due lavori, andando a suonare praticamente tutti gli strumenti del disco. Dirty Mind ha mostrato la capacità proprio di Prince di fondere le sue influenze, creare un sound completamente nuovo che lancia il Minneapolis Sound in tutto il mondo. Noi da Dirty Mind ci ascoltiamo questa splendida Uptown Prince. Yeah. Uptown Prince su Radio Onda Rossa, un omaggio al quartiere Bohemien di Minneapolis. Comunque non ti stai fermo un attimo, ti muovi, mi parli che ho le cuffie, non capisco, non leggo bene il labiale. Andiamo avanti. Se Prince fu senza dubbio il più talentuoso della sua generazione, fondamentale ovviamente fu l'apporto per far sì che questo sound plasmasse poi la musica pop degli anni Ottanta dei suoi collaboratori, ad esempio i The Time, il gruppo che lui stesso creò nel 1981, spesso si esibivano nei primissimi anni di carriera insieme a lui. I The Time presero poi a un certo punto un'altra strada, continuarono a esplorare il loro funky forgiato da Prince, ispirato a Sly e Funkadelic, e tra le loro fila c'erano Terry Lewis e Jimmy Jam, che come vedremo poi fra un pochino saranno due importantissimi influenti produttori nel mondo della dance e nel pop a partire dalla metà degli anni Ottanta. Insieme a loro Morris Day, il cantante, l'attore, amico di Prince dei tempi della scuola, con lui ha condiviso i primi passi nel mondo della musica nel loro gruppo I Grand Central. Comunque i The Time, due ottimi album nell'81 e nell'82, poi lo scioglimento dopo il terzo nell'84, una reunion negli anni 90, e noi dal loro disco di esordio What Time Is It ci ascoltiamo One Day I'm Gonna Be Somebody, scritto tutto attaccato The Time. Finiscono tutti così, con questo scratch. Nel 1982, quindi, Terry Lewis e Jimmy Jam lasciano i The Time per intraprendere una carriera di produttori musicali. Questa strada in realtà l'avevano già iniziata parallelamente all'attività di musicisti, e questo aveva creato non poche tensioni insieme a Prince, che non vedeva l'ora di mandarli via. L'occasione arriva nel 1982, li aspettava con il resto del gruppo per una data di un concerto. Jam e Lewis restano bloccati a causa di una tormenta di neve, non riescono a presentarsi. Prince ne approfitta per licenziarli subito in tronco. La loro carriera quindi li ha visti sfornare successi commerciali per tantissimi artisti, da Chaka Khan agli Human League, fino poi a mettere la firma nei successi planetari e ipercommerciali. Anche loro hanno scelto in mutuo, come Andy Bell nella scorsa puntata, Mariah Carey, Spice Girl e George Michael. Però il loro nome è soprattutto legato ad un artista che è Janet Jackson, che gli deve praticamente tutto. Nell'86 si mette nelle loro mani per dare una svolta alla sua carriera, per liberarsi dall'ombra del fratello Michael e per liberarsi soprattutto dal padre, che voleva il controllo della sua musica e della sua vita. lo licenziò, partì per Minneapolis e affidò a Jem e Terry Lewis la produzione del suo disco, quello dell'Indipendenza. Ne uscì Control, era un pop ipersintetizzato che portò 6 pezzi contemporaneamente nella top 20 di Billboard, 4 nomination al Grammy, di cui una vittoria come migliori produttori proprio a Jimmy Jam e Terry Lewis. Michael a questo punto non era l'unico Jackson sul trono del pop, e 3 anni dopo il miracolo si ripete con Rhythm Nation 1814, 9 nomination ai Grammy, numero 1 nella classifica top 20, 6 dischi di platino e 275esimo album nella classifica dei migliori di tutti i tempi secondo Rolling Stones. Un bel curriculum, no? Fa?
Niente male, sì.
Tu stai a fare gli affari tuoi, per questo te l'ho detto. Comunque, 7 dei suoi singoli avrebbero raggiunto i primi 5 posti in classifica, un'impresa incredibile che nemmeno Thriller è riuscito a fare. La Jackson però non voleva fare Control parte 2, voleva che questo nuovo lavoro fosse diverso. Il disco infatti tratta temi come il razzismo, come l'importanza della scuola, e anche il titolo stesso 1814 fa riferimento al diritto all'istruzione che per le donne fu riconosciuto negli Stati Uniti proprio in quell'anno, lo stesso anno dell'inno nazionale. Tutto questo comportò anche diversi problemi con l'etichetta AEM Records, che ritroveremo più tardi, che non voleva questa immagine impegnata per l'artista. Alla fine il disco uscì, fu uno dei più grandi successi registrati a Minneapolis. Un mese fa l'album è stato inserito nel National Recording Registri degli Stati Uniti. Con questa motivazione è un tesoro audio degno di essere conservato per sempre in base alla sua importanza culturale, storica ed estetica nel patrimonio sonoro registrato dalla nazione. Il primo singolo tratto dall'album è Miss You Much, lei è Janet Jackson. E con Janet Jackson mi avvio a concludere questa prima parte dedicata a Minneapolis. L'ultimo brano in scaletta, volevamo un artista che comunque avesse, insomma, fosse oggi in attività, però ci sembrava anche giusto concludere con un omaggio a Prince, colui che di fatto ha creato questo linguaggio che prende appunto il nome di Minneapolis Sound. Prima di lasciarci, di entrare in un mondo musicale con Fabio completamente diverso, tratto da uno degli ultimi dischi Plectrum Electrum del 2014, in questo album suonano le Third Eye Girl, la sua band tutta al femminile. Tra le ospiti che partecipano al disco c'è Lizzo. Lei non è di Minneapolis, in realtà è stata praticamente adottata, però, perché è lì che vive, è lì che si è trasferita proprio per portare avanti la sua carriera musicale. Dopo il disco di esordio viene scelta da Prince tra una lunga lista di artisti emergenti, proprio a testimonianza del suo valore, come si dice, del suo valore. Oggi è un'artista molto affermata, impegnata anche in tante battaglie, in particolar modo quella sull'accettazione del proprio corpo. Il 23 aprile, qualche giorno fa, un suo selfie nuda postato su Instagram ha avuto moltissima risonanza, rientrava in un progetto chiamato Dove Self Esteem Project, che ha, dice Lizzo, allo scopo di aiutare ad invertire gli effetti negativi dei social media e a cambiare la conversazione sugli standard di bellezza. Mostriamoci per come siamo. Il pezzo che abbiamo scelto è Boy Trouble, lei è Lizza insieme al genio di Minneapolis, Prince. In final of a lele fan full of all of the fan all of I bought for his elephant girl froze full of you the food that I think really fitted if you get a for that for relevant not a for the frog peel if you bullet full need if you two two red if I get a fit catifies and if you get a for a lot of a good thing for a set of them out of action if you need a food benefit if you get a for a lot of a bit if Boy trouble, whenever we come around. Boy trouble, whenever we come around. And came to party with a humpty hump, face to the ball. The game, what you do when it's in the funk with us? The army cold, and we rockin' purple lips just to match what's on the toe. Look me up and down if you wanna see me. You can take my hand and diddy diddy, honey bunny, don't be sleepy. You gotta start with the bang, and all I know is to take more than six times, maybe nine times, to understand that fine line. Baby, back on up, I'm the tornado in your alley, and that whoop whoop on the red truck. Get it if you don't, you'll be headed to a personal collection of the hearts that we be wrecking. What's true, boy, trouble? They don't give up whenever we come around. Here come the boys. Boy trouble. They don't give up whenever we come around. Here come the boys. No matter where we tell, no, they keep coming around. Coming around. Boy trouble. For bottle for delivery, elephant to let us out of home for the first time. Whenever we come around, you know who cares from do food, if it's care for real, if you might have a drill of homes.
When you look into my eyes, they look like you just seen a phantom. Take a minute, recollect it, recognize it, and respect it. You running around in these circles, wondering if I can see the earth killing the Urkel. Be cool, cause I'm rolling with some beauties deep end of the gene pool. Am I fly guy? So hot, beware of the steam, I'm boiling on the stove top.
This is for my big fine ladies, breaking hearts and where we go. If you see us in your city, best believe it's boy trouble. 99 problems with these boys, not one. Riding with the top down just for fun. Throw a million kisses, every boy gets one. Head back, hands up, nails run, causing
boy trouble.
Here come the boys.
Here come the boys.
Whenever we come around,
they don't give up.
Not a full out of five, not a full out of five.
come now.
Boy trouble.
Tufu, olafo, pitafin, clolophos, jollifiers, elephant, calico.
Never we come around. Boy trouble.
Boy trouble.
Dai. Adesso sarà dura cambiare completamente pagina. Come, come abbiamo spiegato all'inizio puntata,
come ti alzo il microfono perché qualcuno fa polemica, dice che c'è la voce bassa.
Mi sembra giusto. Dicevo, cambiamo completamente pagina, come abbiamo spiegato all'inizio e come ha ribadito Ale. Nella prima parte ci siamo occupati del Minneapolis Sound e di tutta quella scena che facciamo, semplificando, diciamo, che ruota attorno alla figura di Prince. La seconda parte della puntata è dedicata alla scena hardcore di Minneapolis. Minneapolis negli anni 80, a metà anni 80, è stata la capitale indiscussa del punk hardcore, l'hardcore più melodico, quello che era tipico di quel pezzo degli Stati Uniti. Prima di partire con il primo gruppo va però fatta una premessa necessaria per introdurre un personaggio e un'etichetta che hanno giocato un ruolo chiave in questa scena. Il personaggio si chiama Peter Jesperson. Perché è importante una figura del genere? Lui è il proprietario di un negozio di dischi di culto a Minneapolis. Il nome è abbastanza impronunciabile, Howard Folk Joke Opus, qualcosa del genere.
Sì,
ok, confermi. Fare musica a Minneapolis, nel Minnesota in genere, era difficile, cioè erano lontani dal glam di Los Angeles, erano lontani da tutta la parte legata all'East Coast, a New York, a quella più, diciamo, intellettuale.
Anche quella che aveva più risonanza.
Era lontano da tutto, era lontano dalle coste, certo, e quindi era davvero difficile far emergere, l'abbiamo anche in parte visto nella prima parte della puntata, era difficile uscire da lì. Quindi questo Jesperson perché è importante? Perché lui, grande appassionato di musica e, come dicevo, proprietario di un negozio di dischi, decide di aprire un'etichetta. L'etichetta la chiama la Twin Tone Records. Twin Tone Records perché è un omaggio alla Two Tone Records, credo, ma Twin perché Twin non l'abbiamo spiegato all'inizio.
Sì, l'ho detto io all'inizio, questo perché distratto, mi ha detto, perdonami.
Twin Cities, l'area metropolitana che mette insieme San Paul insieme a Minneapolis, che di fatto nell'area urbana sono più o meno, direi, la stessa città. Fonda questa etichetta, il primo disco a catalogo esce nel 1978, un gruppo che non avrà particolare successo, si chiamano i Suburbs, però l'incontro importante, quello che segna la storia della Twin Tone Records, ma più in generale della scena punk hardcore di Minneapolis, è l'incontro tra Jesperson e Paul Westerberg, il leader dei Replacement. Nasce una grande amicizia tra loro, una grande intesa. Un'intesa che però ha anche dei risvolti negativi, nel senso che i Replacement cominceranno a fare dischi come altre band con la Twin Tone Records, non firmeranno mai un contratto, e questo non firmare un contratto, questo contratto deciso solo nella stretta di mano, poi si risolverà nel vedere i Replacement andare via con una major come altri gruppi quando appunto la musica hardcore, la scena locale, supera i confini regionali e statali, insomma, arriva in tutti gli Stati Uniti. E lui, questo Jesperson, era veramente fissato per i Replacement, cioè ha visto lungo, per carità, ma era così cocciuto che per stare dietro a Paul Westerberg aveva perso di vista un'altra band importante in questa storia, che sono gli Husker Du, la band che insieme ai Replacement sono certamente la più importante della città. E li ignora, loro poi finiranno con l'etichetta, la SST, un'etichetta di Los Angeles, e una volta persi i Replacement, e Jesperson si focalizza sui Soul Asylum, altro gruppo che incontreremo, gli fa fare tre dischi in un solo anno, nell'86, anche loro poi faranno la fine dei colleghi, firmeranno per delle major, anche per problemi di distribuzione, volevano uscire appunto da un ambito comunque locale, e firmeranno loro poi con altre due etichette, ma ci torneremo. Come tante etichette indipendenti, la Twin Tone Records non supererà gli anni 90, e insomma i soldi comunque erano pochi e c'era un grande problema nella distribuzione, quindi, dicevo, chiuderanno i battenti negli anni 90, però quella cosa importante, quello che lasciano, è un catalogo di oltre 300 titoli. La gran parte dei titoli sono dedicati alla scena hardcore di Minneapolis dei gloriosi anni 80, insomma, e questo certamente rilascia la storia. Fatta questa lunga premessa, perdonami Ale, chiedo anche scusa agli ascoltatori se mi sono dilungato. Il primo gruppo in scaletta sono i Replacement, l'abbiamo già nominati diverse volte. Loro incarnano proprio alla perfezione, soprattutto a inizio carriera, incarnavano la quintessenza dei giovani punk di Minneapolis, avevano un sound grezzo, violento, adolescenziale nel senso buono del termine, non so se ce n'è uno cattivo, ma in questo senso è certamente buono. I loro live erano assordanti. Però la loro particolare, la particolare di questa band, ma anche degli Husker Du, come vedremo, è quella di essere riusciti a superare in pochi anni i canoni dell'hardcore e aver cioè sono andati oltre, hanno fatto altro. Diciamo che nella seconda parte della loro carriera lasciano l'hardcore, vanno incontro alla musica tradizionale americana, che al folk, al country, al blues, insomma. Nei dischi che saranno poi i capolavori della maturità, Paul Westerberg dimostra di essere un autore sensazionale, uno dei songwriter più dotati della sua generazione, in qualche modo è accostabile a quello che è stato un suo grande mito, Alex Chilton, che poi produrrà anche un suo disco, suonerà le chitarre in un paio di album dei Replacement. E le composizioni di Westerberg, lo vediamo ancora oggi, hanno veramente pesato tanto negli orizzonti della nuova scena rock americana. Tante band che sono oggi debitrici, una su tutti che la amiamo particolarmente qui, sono per esempio gli Wilco. Comunque, per tornare all'inizio, siamo a Minneapolis, è la fine degli anni 70 e i Replacement sono una band proprio di ragazzini, il più giovane a 13 anni, il più anziano 20, cominciano ad abbozzare il proprio hardcore. E la linea up della band, oltre a Westerberg, chitarra e voce, annovera i fratelli Bob e Tommy Stinson, uno alla chitarra, l'altro a basso, e alla batteria Chris Mars. Nell'81, l'abbiamo detto, la Twin Tone Records pubblica il loro primo album, il titolo è sensazionale, Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash. Scusa mamma, mi sono scordato di buttare la spazzatura. È un debutto folgorante, il gruppo già appunto dal primo album dimostra di aver imparato la lezione dei Ramones, che in qualche modo sono i numi tutelari della loro prima parte di carriera. Hanno imparato la lezione bene e l'hanno saputa soprattutto reinterpretare. E la rabbia delle Replacement, come accennavo prima, però si spegne col secondo album, con Stink comincia, per chi non lo sapesse, comincia un inizio abbastanza sorprendente, inizia con una registrazione in presa diretta della polizia che fa irruzione nell'appartamento in cui i Replacement stavano suonando, e poi insomma si sentono qualche improvvero e chi manda a quel paese la polizia poi è il cantante, ma lo rincontreremo dopo, il cantante dei Solar Saurium. Già col terzo disco, Ut Nanny, Westerberg e compagnia decidono che è ora di uscire dal recinto punk. E Westerberg soffre le troppe regole, dice: questa scena chiede più regole di quelle che prometteva di sovvertire. L'album è un album di una terra di mezzo, un album di passaggi, un puzzle di citazioni, di rimandi, che però solo nel disco successivo verranno messe a fuoco. Il disco successivo, che è poi l'ultimo per la Twin Tone, è il loro capolavoro, è Lady B, e la copertina è iconica, sono loro sul tetto di una casa, in qualche modo già anticipano quello che sarà il grunge. La casa poi è la casa di Bob Stinson ed è anche la casa in cui loro provavano il loro studio di registrazione. Dal tetto, insomma, da questo tetto della loro casa, del loro studio, lanciano un vero e proprio assalto alle college radio, al loro pubblico, quello insomma il loro target ideale. Fanno una grande campagna promozionale e spediscono oltre 400 album in tutte le stazioni radio statunitense, appunto legati ai college, e il ritorno è eccezionale, perché le radio universitarie di fatto spingono così tanto il disco che diventa il disco indipendente più trasmesso del 1984 e del 1985, e quegli anni c'erano una grandissima concorrenza. Comunque i Replacement, di tutto il sottobosco underground americano di quegli anni, sono i primi a firmare per una major, prima dei REM, prima dei Sonic Youth, prima degli Husker Du, e andranno con la Sire, l'etichetta che ha pubblicato i Ramones, ma anche i Talking Heads e anche altri nomi importanti della scena punk newyorkese. Mi fermo qui, noi però ci ascoltiamo una traccia del loro primo album, una traccia in cui rivendicano a gran voce la loro appartenenza a Minneapolis. Loro erano tutte e quattro di Minneapolis, il loro essere proprio cresciuti in città. La canzone si chiama Raised in the City. Tell them that I'm doing just fine. Raising the city. stato breve. Ma diciamo intenso.
Hai sentito io come ogni tanto intervengo, partecipo, dico una parola così, giusto per far sentire la
differenza di...
per far sentire la mia presenza. No, magari che ne so, a differenza
di tante altre cose che non possiamo raccontare. Questo mi ha portato a distrarmi prima.
Esattamente.
Comunque siamo a Minneapolis, abbiamo ascoltato i Replacement, l'altro grande gruppo, lo dicevo,
rido le tue battute,
sono gli Husker Du. Siamo quindi nel 1976, quando un giovanissimo Bob Mould impugna per la prima volta una chitarra, anche lui è folgorato all'ascolto dell'album di debutto di Ramones. Si dice: se ce l'hanno fatta loro, ce la posso fare anch'io. E non aveva tutti i torti. Un paio di anni dopo si imbatte in un altro tizio, Grant Hart, un batterista che lavora in un negozio di dischi di fronte alla scuola che frequentava Bob Mould. I due scoprono velocemente di avere numerose affinità musicali e danno vita a un gruppo. Reclutano un bassista di nome Greg Norton, un amico di Grant Hart. Decidono di chiamarsi Husker Du. Il nome curioso è curioso perché viene da un vecchio gioco da tavolo che in inglese significa Do you remember? Ti ricordi? Husker Du, credo, non mi ricordo più se è norvegese, boh, non lo so. Comunque credo sia una lingua nord europea, se non ricordo male.
C'è una libreria di Ikea.
Cioè, la battuta qual è?
No, che basta, che c'è una libreria che si chiama Husker Du.
È vero?
No.
Ok. Grazie.
Prego.
Il terzetto esordisce il 30 marzo del 1989 in uno dei tanti locali di Minneapolis. Questo era il Randolph Inn. Da allora l'attività live della band sarà intensa e frequentissima, e loro costruiscono il loro stile dal vivo, sul palco proprio. Il sound che esce fuori in questa prima fase almeno della loro carriera è un sound potente e grintoso. Nel 1982 la New Alliance, un'etichetta californiana che faceva capo a Mike Watt dei Minutemen, e raccoglie alcune delle incisioni effettuate durante questi concerti e dà le stampe il primo album dei Husker Du, che è un live album, quindi una scelta abbastanza stramba e fuori da qualsiasi logica commerciale. Il disco si chiama Land Speed Record. Però anche loro abbastanza presto, come è stato per i Replacement, si accorgono che non vogliono poi rimanere invischiati negli stereotipi hardcore, e quindi cominciano da subito, già dal secondo album, un processo di crescita artistica che nel 1983 si concretizza nel loro secondo album, che si chiama Everything Falls Apart. Insomma, dove la band dimostra di essere interessata a battere anche strade diverse da quelle che si aspettavano tutti i fan della prima ora, quantomeno. Nella stessa direzione va il mini album Metal Circus. Questo è il primo album che uscirà per la SST, una label storica, la label dei Black Flag, tra parentesi. Dicevo, anche Metal Circus è proteso alla ricerca di nuovi indirizzi creativi e rivela una cura inedita, almeno per quella scena, per trame meno sporche. Poi arriva il loro primo capolavoro nel 1984, poi anno fondamentale per Minneapolis, perché nel 1984 uscirà per Purple Rain di Prince, e quindi Prince diventa famoso in tutto il mondo. Il relativo film, anzi il film credo che esca
prima.
Esce l'ETB dei Replacement e esce appunto Zen Arcade degli Husker Du, uno dei loro capolavori, o il loro capolavoro, questa è questione di gusti. Appunto, è un album che impone il trio nella fascia alta, diciamo così, della scena rock di tutti gli Stati Uniti, e soprattutto riportano in auge uno strumento che sembrava dimenticato, è quello del concept album. Infatti Zen Arcade è la trasposizione in musica delle esperienze di un giovane, esperienze di ogni tipo, esperienze che alla fine dell'album si capisce, si rivelano essere soltanto un sogno oppure un incubo. E questa allucinazione, questo lungo dormiveglia è espresso attraverso brani feroci, dissonanti, tanti intermezzi acustici o semiacustici e anche tanta improvvisazione. Dopo Zen Arcade, gli Husker Du sentono il bisogno di scegliere soluzioni più convenzionali, quindi esce il New Day Rising, e siamo a gennaio del 1985. Già nel titolo New Day Rising e sottolinea l'esigenza di rendere il discorso musicale un po' più accessibile. Comunque, nello stesso anno, nemmeno dopo pochi mesi, quindi neanche tirano il fiato, che fanno uscire un altro album, Flip Your Wig. Questo disco diventa il best seller nella carriera degli Husker Du e anche nella storia della SST, raggiunge vendite abbastanza impressionanti e soprattutto impensabili per una label di nicchia come la SST e per una band così anomala come sono gli Husker Du, come erano gli Husker Du nell'86 per la Warner. Adesso evito di raccontare troppe cose, comunque finiscono in una multinazionale, esce per la Warner Candy Apple Grey e il sound loro sta arrivando alla, insomma, sta matura sempre di più finché arriva il loro secondo capolavoro, l'album in cui riescono a fondere nella maniera più perfetta possibile punk e pop. Il disco si chiama Warehouse Song and Stories, anche questo è un album doppio. Un giornalista importante del New York Times l'ha definito la miglior raccolta di musica rock bianca del decennio, non dico il nome, perdonate perché non lo ricordo. Arrivati in quell'album, probabilmente Bob Mould e Grant Hart, che comunque negli anni hanno sviluppato una maniera di scrivere canzoni profondamente diversa, sentono che non hanno più nulla da dire come musicisti e forse neanche più nulla da dirsi tra di loro, quindi di fatto gli Husker Du si sciolgono, uscirà un live e poi uscirà una raccolta qualche anno dopo. È stato davvero difficile scegliere una sola canzone di un gruppo così enorme, l'abbiamo presa da Zen Arcade, il loro primo capolavoro, il disco dell'84. A firmare il pezzo, a cantarlo è l'indimenticato Grant Hart. A settembre saranno passati 4 anni dalla sua morte. La canzone si chiama Pink Turns to Blue.
Come fare finte? Husker Du su Radio Onda Rossa in questa puntata di Minneapolis. Io ce l'ho sto CD, lo sai?
Bravo.
Tu ce l'hai?
Certo. Ce l'ho, sì, ce l'ho comunque. Comunque, dopo il padre e il figlio, arriviamo allo Spirito Santo, cioè al terzo nome della Santissima Trinità della scena hardcore storica, quella degli anni 80 di Minneapolis, cioè i Solo Asylum.
Hardcore Ramon.
I Solo Asylum, ti prego, non distrarmi.
Già... perché parli tu, ma no, io se no.
Io pure, quelle tue battute.
No, perché parli, vabbè, vai.
Dai, allora. Qua siamo nel 1981, siamo in un garage di Minneapolis, 3 adolescenti fondano un gruppo che chiamano Loud Fast Rules. Sono Carl Mueller al basso, Dan Murphy alla chitarra e David Pierner alla batteria. Poi, 2 anni dopo, nell'83, entra un altro musicista, Pat Morley, e lui suona davvero la batteria, cioè è più bravo di David Pierner, che non è che se ne va, prende la chitarra, prende il microfono e diventa lui il cantante della band, diciamo, con risultati abbastanza apprezzabili. Il
posso
gruppo,
chiederti, scusa, certo, soltanto la cortesia, al ritornello, posso alzarlo un po'?
Certo.
Dai, che non la sento da una vita. Madonna, mi sta salendo una botta dei ricordi.
Sì, e poi questa stacca un po' dal resto di quello che ascolteremo noi in realtà. Comunque, dicevo, con l'entrata di Pat Morrell alla batteria, il gruppo cambia nome e diventano a tutti gli effetti Soul Asylum. Anche loro finiscono immediatamente nell'orbita della Twin Tone Records, che pubblica il loro primo album, Say What You Will, Clarence, Everything Can Happen. A produrlo Bob Mould e Husker Du, a dire di quanto la scena era legata da loro, poi legata da loro anche in maniera bizzarra. Husker Du e Replacement, per esempio, erano molto rivali tra loro, anche se in fondo c'era una stima vera. Però i Replacement hanno fatto nel primo album c'è una canzone appresa in giro dei Something to Do, Du scritto come Husker Du, appresa in giro, suonata alla maniera di Husker Du. Insomma, c'era abbastanza tensione. I Soul Asylum erano e si caratterizzavano perché era sempre il gruppo spalla o dei Replacement o degli Husker Du. Poi saranno quelli che in termini prettamente solo economici faranno quella canzone che stiamo ascoltando, faranno il bingo, insomma, e faranno molti, saranno molto più famosi per ironia della sorte. Comunque, dicevo,
che era il periodo anche dei Crash Test Dummies, che facevano quella
sì sì,
vero?
Forse un poco dopo, sì sì, però sì, gli anni erano quelli tra il 93 e il 94. E c'è un altro cambio alla batteria. Comunque dall'84 all'86 Soul Asylum pubblicano tre album, lo dicevo prima, con la Twin Tone Records. Poi abbandonano l'etichetta, anche loro firmano per una major, firmano con la AM Records, e per questa etichetta faranno uscire due album. Nel 90 altro cambio di etichetta, finiscono addirittura alla Columbia. Con la Columbia pubblicheranno Grave Dance Reunion nel 1992. Da questo album esce il disco, il singolo che stiamo ascoltando, Runaway Train, canzone che dal successo incredibile vince il Grammy come miglior canzone dell'anno. Si trascina dietro l'album che rimane 76 settimane tra i primi 20 album nella classifica statunitense, quindi un risultato enorme per una band che veniva comunque dalla scena indipendente. Nel 95 i Soul Asylum cambiano ancora batterista, entra Sterling Campbell al posto di Grant Young e c'è un nuovo disco, Let Your Dim Light Shine. Il disco è arrivato dopo un botto così clamoroso è un mezzo flop. Il singolo Smithery ha abbastanza successo, ma l'album non ottiene minimamente il successo sperato. Ci sono altri due album in studio, fin quando nel 2004 purtroppo a Kurt Mueller viene diagnosticato un tumore e la band in quel caso organizza un concerto per raccogliere i fondi necessari alle spese mediche. Lo organizzano nella loro Minneapolis al club che si chiama The Cast. A questo spettacolo partecipa Paul Westerberg dei Replacement e partecipano Bob Mould e Grant Hart dei Husker Du, ed è la prima volta che i due si trovavano su un palco insieme da quando si erano lasciati, erano passati 16 anni dallo scioglimento del gruppo. Carl continua a suonare nel gruppo, torna in studio per registrare l'album che sarebbe dovuto uscire, la malattia purtroppo torna e insomma morirà il 17 giugno del 2005 a soli 41 anni. Questo, come ovvio che sia, porta la band di fatto si ferma per anni, non farà più nulla. Però dopo 6 o 7 anni tornano sulla scena nel 2012 e continuano a fare musica anche, insomma, in questi giorni. Il loro ultimo album è uscito 5 mesi fa, si chiama Hurry Up and Wait, e non l'ho ascoltato quindi non do giudizi, ma insomma la band è ancora in circolazione. La canzone che vi facciamo ascoltare è tratta da Hang Time, il loro quarto album, il primo prodotto per una major, e tutte le tracce dell'album sono state scritte dal cantante, da David Pirner, eccetto il primo singolo estratto, che è quella canzone che ci ascoltiamo, scritto dal chitarrista Del Murphy. La canzone si chiama Cartoon. Ale, ma l'abbiamo ricordato agli ascoltatori e all'ascoltatrice di Radio Abbonarsi?
No.
No, quindi Radio Abbonatevi.
Bravo. No, mi ero dimenticato.
Sostenete la radio.
Ondarossa.info, tutte le informazioni, donate.
Comunque, allora.
E sostenete, anzi, no, donate.
Continuiamo la puntata, continuiamo a raccontare la scena hardcore di Minneapolis. Abbiamo fatto ascoltare e raccontato brevemente i tre gruppi storici della scena. Il prossimo gruppo in scaletta non fa parte della scena storica di Minneapolis, ma di quella scena è certamente figlio. Parliamo di un gruppo che si chiama Dillinger Four, non sono particolarmente conosciuti in Italia, una band nata nel 1994 sulle ceneri di un gruppo che ho scoperto essere di culto lì negli Stati Uniti, almeno in quella parte degli Stati Uniti, che si chiamano o si chiamavano Younger House. A metà degli anni 90 Dillinger Four firmano un contratto con un'etichetta anche qui californiana, a dire di quanto la California è attenta ovviamente a quella, alla scena di cui è madre, e l'etichetta è la Hopeless Records. Con questa label i Dillinger Four pubblicheranno i loro primi due album nel 98 e nel 2000. Poi il gruppo passerà a un'altra etichetta sempre californiana, la Fat Wreck Chords, con cui pubblicheranno anche qui altri due album nel 2002 e nel 2008. È curioso da raccontare che uno dei componenti del gruppo, il chitarrista, si chiama Eric Funk, è stato il fondatore e il proprietario di un locale fondamentale per la scena hardcore di Minneapolis, la scena hardcore degli anni 90 e degli anni 0, e il locale si chiamava, perché non esiste più, il Triple Rock Social Club o Social Club. È stato avvissuto, diciamo, ha tenuto aperto le serrande dal 98 fino al 2017. I Dillinger Four hanno inoltre ricevuto la più importante delle onorificenze che vengono concesse a un musicista a Minneapolis, cioè c'è una stella sulle mura esterne del locale più importante della città, uno dei locali più importanti di tutti gli Stati Uniti, che si chiama il First Avenue, un locale che poi è quello che in qualche modo unisce le due parti in cui abbiamo divisa questa puntata, perché è un locale in cui ha suonato Prince, ma in cui hanno suonato tutti i gruppi storici della scena hardcore di Minneapolis. E noi abbiamo scelto una canzone che fa parte del loro primo album, l'album si chiama Midwestern Songs of the Americas. La canzone, già dal titolo è tutto un programma, si chiama Double Whiskey Coke No Ice.
Diligent 4 su Radio Onda Rossa in questa puntata che volge al termine, dedicata a Minneapolis.
No, prima di dire volge al termine.
Beh, volge, vabbè, comunque. Sì, sì. Beh, sì, dai.
Manca poco,
non
manca poco.
Fa sempre la...
Manca poco. Se Diligent 4 sono nati negli anni 90, il prossimo gruppo, le Soviets, nascono nel 2001. Nascono ovviamente a Minneapolis e era anche questo caso del passato, perché il gruppo non esiste più. Era un gruppo composto da tre ragazze, Annie e Sturgeon alle chitarre, Susie al basso e un ragazzo di nome Danny. Dico i nomi di battesimo non perché siano miei amici, ma perché è proprio loro così.
Secondo me è così.
Nel disco scrivono questo, non ci sono cognomi e quindi usiamo i nomi di persona. E Annie e Susie in realtà non sono di Minneapolis, sono della mitica Fargo, esiste davvero nel Nord Dakota. Arrivano a Minneapolis nel 2000 e qui hanno la fortuna di incontrare Bill Morissette, che è uno dei componenti di Dillinger Four, e lui a presentare alle due ragazze, Annie e Susie, e Sturgeon, che è la sua compagna. Nel 2003 i Soviets pubblicano il loro disco d'esordio e lo chiamano LP, diciamo in italiano. Lo pubblicano per la Adeline Records, che anche in questo caso è un'etichetta californiana. Nel 2004 esce il loro secondo album e lo chiamano come, Ale?
LP
Second.
Second.
E sempre l'etichetta è sempre la stessa, la Adeline Records.
Non me lo dì il terzo.
La band, poi passa un'altra etichetta californiana, ne abbiamo parlato prima, la Fat Records, e in quello stesso anno una loro canzone che si chiama, lo sentiamo sotto, Paranoia Cha Cha Cha, compare nella compilation Rock Against Bush. E nel 2005, per l'etichetta che ho appena nominato, esce il loro terzo album, che Ale si chiama
LP 3, come pare.
Ottimo. Si sciolgono le Soviets nel 2006, torneranno insieme nel 2010, suoneranno il loro ultimo concerto al Triper Rock Social Club di Minneapolis, quello di cui parlavamo prima, e questo è il 27 maggio del 2011. La loro breve storia, diciamo, che è terminata. La canzone in scaletta che abbiamo scelto di mettere in scaletta è un omaggio alla loro città adottiva, è tratto dal loro ultimo album, che non è LP4 ma è Rarities, è una antologia, una raccolta uscita nel 2010. La canzone si chiama Twin Cities Sound.
The Soviets. Stanno endemoniati.
Sì, fantastico. Siamo arrivati alla fine, adesso lo possiamo dire. L'ultima canzone di un gruppo che io ho scoperto.
È una piccola coda, però diciamolo pure. Se no,
c'è una piccola coda, sì. Gruppo che ho scoperto nel preparare questa puntata, mi sono abbastanza innamorato. Loro si chiamano gli Slow Dead. E l'unico album che ho ascoltato si chiama Born Ugly Got Worse, nato brutto, finito peggio, qualcosa del genere. E la band in realtà è un super gruppo, visto che è una band composta dai membri dei Dillinger Four, di un altro gruppo che si chiama The Ergs e delle Soviets che abbiamo appena ascoltato. Ovviamente sono una band di Minneapolis, diciamo dall'ascolto del disco, cioè, è proprio la quintessenza della seconda volta che ho avuto questa espressione oggi, dell'hardcore melodico, quindi voci roca, ritornelli da cantare a squarciagola, testi da quello che si capisce abbastanza malinconici. Il disco, dicevo, ripeto il titolo, Born Ugly Got Worse, è un disco uscito nel 2011 per la Kiss of Death Records. È un disco che è diventato molto di culto e molto amato dagli amanti del genere, quindi è stato rimixato, rimasterizzato e ristampato qualche mese fa in vista del 10° anniversario di quest'anno. L'ha ristampato un'etichetta abbastanza minuscola che si chiama Rad Girlfriend Records. La canzone che abbiamo scelto si chiama, quella che apre l'album, si chiama Ticks of the Clock, cioè i ticchetti dell'orologio che ci dicono che la puntata sta per finire. Godetevi, alzate il volume, loro sono gli Slow Death.
Well, there ain't much to say since you went away. I'm just counting all the ticks of the clock. And I thought that I'd find it get easier with time, but it's not.
Sulle note degli Slow Death concludiamo la nostra trasmissione. Abbiamo detto una piccola coda, il nostro, diciamo, piccolo omaggio dedicata la puntata a George Floyd, e in questo brano che ci sentiamo così mentre vi salutiamo, si chiama No Justice No Peace, e ci suona Terrence, il fratello di George Floyd, che è, vuole promuovere questo album, un album che sarà formato da inni di proteste ispirate alla dimostrazione di Black Lives Matter provocata in parte dalla morte di suo fratello. Dice: voglio rendere i miei rispetti a mio fratello in ogni modo possibile, sia che si tratti di una marcia, sia che si tratti solo di parlare con qualcuno di lui, o che si tratti di fare quello che so fare, ovvero suonare la batteria. Il suo battito cardiaco non batte più, ha detto, ma posso farlo io per lui. Dal progetto al momento è uscito un solo brano. L'idea è nata partendo dal fatto che la musica è stata un veicolo per costruire una consapevolezza nei movimenti attraverso la radio. Terras è stato reclutato per il progetto dal reverendo Kevin McCall, un attivista di New York. No Justice, No Peace è un noto ritornello di protesta reso popolare negli Stati Uniti, soprattutto intorno agli anni Ottanta. Qualcosa che dice i millennial sono cresciuti ascoltando prima di entrare in prima linea nel movimento dei diritti civili. McCall è presente nella traccia insieme alla sua fidanzata, la cantante Malika Miller, e ai membri del coro del Grace Tabernacle Christian Center di Brooklyn. E Terrence Floyd ha concluso dicendo che il progetto di questo inno gli sembra il modo più appropriato per onorare la memoria del fratello. Noi ci uniamo a quello che sta facendo. Fabio, è arrivato il momento, salutiamo, grazie a tutti e a tutti.
Noi ci sentiamo martedì prossimo.
La prossima settimana.
Ciao a tutti, grazie.
E sostenete Radio Onda Rossa.
E sostenete la radio, certo.